Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu ti sei mai fermato a considerare quanto i nostri traguardi sono importanti? Sono i nostri traguardi che ci stimolano a vivere, a impegnarci, a perseverare. Si può anche arrivare a morire se non hai traguardi. Anni fa ho letto di uno studio fatto da una ditta di assicurazioni di uomini che spesso in America anni fa le donne erano tanti in casa, gli uomini lavoravano. E hanno fatto uno studio di uomini che andavano in pensione, perciò quello che avevano da fare senza traguardi, non avevano impegno con nipoti, con hobby, con questo, con altro, niente. E hanno scoperto che una grande parte di loro moriva entro un anno, anche se prima non avevano problemi di salute. Hanno perso voglia di vivere e il loro corpo ha solo detto basta. Invece altri, quelli con traguardi, hanno vissuto molto a lungo. Non era salute, era proprio traguardo, stimolo. Senza un traguardo perdiamo la voglia di andare avanti, ci perdiamo d'animo, non ci siamo più di combattere contro le fatiche e le difficoltà, se non hai un chiaro traguardo. Sei un agricoltore, è convinto che con il danno che c'è stato o la siccità che non ci sarà raccolta, sei è convinto, quindi non ha più un traguardo di una raccolta. Si fatificherà, avrà fatica, si impegnerà, no, perderà tutto. Se uno studente sta studiando per un grande esame e dovrebbe stare su tardi, ma dice io non importa le ore che dedico, non posso superare questo esame, perché sa quello che sarà sull'esame e sa che non sarà possibile, avrà lo stimolo di stare su ore ancora studiando? No. No, se un gruppo di soldati sono in una battaglia e fanno conto che sono in 15 e ci sono 200 del nemico armati meglio di loro e quindi dicono è impossibile, non hanno più un traguardo, andranno avanti a combattere o si arrenderanno? Quando non abbiamo più un traguardo, non siamo più stimolati, non andiamo avanti. Quindi è importante avere i traguardi. Sei un coniuge, perde ogni speranza che il matrimonio può migliorare, si impegnerà, anche se vorrebbe un buon matrimonio. Se ha perso ogni speranza, si impegnerà? No, si scoraggerà. Ci servono traguardi e tenere in mente il traguardo è fondamentale per non stancarci, per non scoraggiarci, per andare avanti. E quindi una domanda che voglio farci è: quali sono i tuoi traguardi? Attenzione, per quanto traguardi sono importanti, non ogni traguardo è buono, non ogni traguardo è saggio. Possiamo avere i traguardi sbagliati che ci ostacolano da vivere per quello che è giusto e buono. Certamente posso dare esempi estremi. Se uno ha il traguardo di fare la rapina in banca, è un traguardo chiaramente sbagliato. Se uno ha il traguardo di fare del male e uccidere le persone, è un traguardo sbagliato, chiaro questo. Però ci sono traguardi che possono sembrare buoni, che sono molto accettati dalla società, sono promossi, sono innalzate, e noi possiamo avere i traguardi che sembrano buoni ma ci ostacolano da vivere per la volontà di Dio. Ricordate una cosa: i tuoi traguardi determinano come tu vivi. Tu vivi per i tuoi traguardi, anche se non sempre ti rendi conto di quello che sono i tuoi traguardi. Cioè, spesso abbiamo traguardi che non ci rendiamo conto che sono traguardi. Per esempio, tanti genitori hanno il traguardo, tante persone, ma pensando in termini di genitori, hanno il traguardo di non voler problemi, non voler fastidio, non voler disturbi. Vogliono una vita non pesante. È un traguardo forte, anche se non è cosciente. Ma il loro modo di agire è per ottenere quel traguardo. Non vogliono disturbi. Quindi un bambino piccolo, dammilo, dammilo, dammilo. Il genitore sa che non è buono dare quella cosa a quel bambino, sa che è sbagliato, sa che lo porterà male, ma visto che il traguardo del genitore è di non avere i problemi ed è stanco di sentire dai, 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 cosa fa? Agisce in base al suo traguardo. Ma se tu chiedessi qual è il tuo traguardo, ah, io voglio crescere bene mio figlio. Ma no, è un traguardo, ma molto più grande di quello. Io non voglio problemi, non voglio fastidio. E lui vivrà in base a quello che è il suo traguardo più grande. Viviamo spesso senza valutare, senza considerare cos'è che desidero, qual è il mio traguardo. Spesso amiamo il mondo, amiamo le cose del mondo, e quell'amore sbagliatissimo controlla la nostra vita, anche se non mi rendo conto che amo il mondo. Primo Giovanni 2, 15 a 17, conosciamo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amare le cose del mondo, desiderare le cose del mondo, che si tratti di cose materiali, di piaceri, di superbie della vita, ci ostacola ad avere l'amore di Dio in noi. Dice proprio: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. In senso assoluto vuol dire che non è salvato. Se uno ama il mondo, l'amore di Dio Padre non è in quella persona. Questo è pesante. È pesante. Mettiamo quello insieme con 1 Timoteo 6, da 6 a 12, vi leggo. Notate che parla di non desiderare le cose, nel senso di essere contento. Se io sono contento, attenzione alla parola, è molto semplice. Se io sono contento, voglio di più? No. Se sono contento con questa camicia, voglio un'altra camicia? Se sono contento della mia macchina, voglio un'altra macchina? No. Proprio il fatto di essere contento vuol dire non voglio di più. Allora notate quello che Dio ci comanda. Pietà, in questo versetto, vuol dire un cuore focalizzato su Dio, grande reverenza per Dio, il giusto timore di Dio, vivo per Dio, pietà è quello. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fugge queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Quando metto insieme questi due brani e tanti altri, ma questi due, riconosciamo che desiderare le cose del mondo è un peccato che ci allontana da Dio. Ma viviamo in un mondo in cui siamo bombardati con le cose materiali. Mai come adesso. C'è stato un periodo nella storia che le persone sono presentate cose così costantemente da desiderare. Se vado solo a controllare il meteo, sai, sul telefono, sul computer, qual è il tempo fuori, il meteo? Non posso andare al sito di meteo senza vedere tutte le volte annunci. Oh, cos'è quello? Oh, quello sembra interessante. Siamo bombardati. Bombardati. Circondati da cose che cercano di attirare la nostra attenzione. Non è che costano tanto, possono costare pochissimo. Ci sono siti cinesi dove la roba costa niente. Non è una questione di quantità, ma io sono attento con i soldi. È una questione di cuori. Quello è piacevole. Quello mi piace. Quello non mi piace. Quello. Aspetta che ci penso. Sì, sarebbe utile. Vedo e invento una giustificazione perché sarebbe utile. Non è così? Non ci stavo pensando. Non stavo dicendo, wow, questo non funziona, mi serve un attrezzo diverso e poi scopro che c'è. No, non ci sto pensando. Quello mi piace. Sì, sarebbe utile. Hai mai comprato qualcosa così? Vivevi benissimo senza? Ma vedendo, questo è amare il mondo. Questo è, abbiamo letto, la concupiscenza degli occhi. Vedo e voglio. Vedo e voglio. Quando vogliamo cose diventano tesori. Attenzione, un tesoro può essere una cosa che desidero tutta la vita, può essere una cosa che desidero finché non ce l'ho e poi dopo un'ora non ci penso più. Oggi, questa è la differenza. Una volta, 200 anni fa, quando tutto era fatto a mano, perché nella Bibbia vestiti erano di grande valore? Perfino il filo era fatto a mano, poi la stoffa era fatta a mano e poi il vestito era fatto a mano senza macchine da cucire. E quindi i vestiti avevano grande valore e uno aveva pochissimi vestiti. Adesso gli armadi dei nonni, quei piccoli armadi circa così, adesso abbiamo armadi che riempiono il muro, due livelli. Pieni. Adesso le cose costano niente. Nella mia vita ho visto la differenza in prezzo da 40 anni fa adesso. Adesso in confronto con lo stipendio puoi comprare tante cose. E si fa. Sono i nostri tesori. Cosa dice Gesù in Matteo 6, 19 e 21? Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ma noi non abbiamo problema con tignola e ruggine, noi abbiamo problemi di cose che sono fatte per durare poco. appositamente. Quando ero piccolo, quando ero giovane, era raro che stavo valutando cosa comprare. Nell'ultimo mese stavi valutando a comprare qualcosa? È la vita. Siamo sempre lì guardando, scrollando. Diventano tesori che durano poco. E quando desidero questo, desidero quello, pensate, se io, quello sarebbe bello, diventa il mio traguardo. Quando amo qualcosa, non amate il mondo, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, cose, piaceri, approvazione degli uomini, quando amo qualcosa è il mio traguardo. Diventa il mio traguardo ottenere quella cosa. E mi impegno per ottenere quella cosa. E questo non è solo cosa materiale. Come ho detto, ci sono persone che vogliono pochi problemi. Quindi io vivo, è un traguardo avere pochi problemi. Cerco di evitare i problemi. Evito situazioni, evito persone, evito tante cose per non avere problemi. Il mio traguardo è avere pochi problemi e determina come vivo. Quindi quel genitore che è stanco e non vuole disturbi e il bambino insiste, gli dà quello che vuole, pur sapendo che non va bene. Quel genitore vorrebbe che il figlio cresca bene? Vorrebbe quello? Vorrebbe un buon rapporto con il figlio? Certo, ma più di quel traguardo non vuole disturbi. Questo è un esempio. Abbiamo traguardi contrastanti e noi vivremo per quello che ci è più importante. Ed è per quello che è importante esaminarci. Quali sono i miei traguardi? Dove cerco la soddisfazione del mio cuore? Tante persone hanno il traguardo è legato alla superbia della vita, di voler essere visto bene. Ho detto al contrario, non voglio che mi vedano male. Se tu riprendi certe persone, no, allora cercherò di fare meglio. Non vuoi essere visto male o vuoi essere visto bene. Ma è la stessa cosa, è la stessa cosa. Cos'è questo? È una forma di voler la gloria degli uomini. Non useremo noi, siamo spirituali, non useremo quei termini, ma è quello. Vogliamo gloriare in noi stessi, vogliamo che gli altri ci vedano bene, vogliamo vedere noi stessi bene. E perciò se qualcuno ci parla di un peccato, come reagiamo? Odiamo la riprensione. Vogliamo vederci bene per merito nostro, non dover dipendere da Cristo. Gesù dichiara in Giovanni 5,44, questo è forte. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni degli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Lui dice, non è possibile voler la gloria degli uomini, voler essere visto bene dagli uomini e allo stesso tempo voler godere la gloria di Dio. Non è possibile, perché sono due strade opposte. In Giovanni 12 parla di questi capi che hanno creduto in Gesù, ma c'è un grande ma, leggo. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. E in base a Romani 10, quando dice se lo confessiamo con la bocca e questi rifiutavano di confessarlo per non perdere la gloria degli uomini, vuol dire che non sono stati salvati, ma credevano in Gesù. Hanno capito? Egli è il Cristo in cui c'è salvezza. Credevano, ma non volevano perdere l'approvazione degli uomini. Quindi che il nostro traguardo sono cose materiali e piaceri, è una vita tranquilla, non voglio disturbi, è l'approvazione degli uomini. sono tutti ostacoli da avere traguardi eterni. Sono tutti traguardi terreni e non si può condividere traguardi terreni e traguardi eterni. Cioè, io posso vivere per Dio e lavoro e Serena cucina, non è che non mangiamo, non è che non abbiamo un tetto, ma non è un traguardo, non è un tesoro. Ci sono tantissimi traguardi terreni, ma abbiamo letto in Matteo 6 che o il nostro tesoro è sulla terra o è in cielo. O il nostro tesoro è in terra o è in cielo. Ma non puoi avere un piede qua, un piede là. Può un uomo o una donna, può un uomo avere un matrimonio benedetto, un piede nel matrimonio e un piede con un'altra donna? È possibile? Non è assolutamente possibile. Il tuo cuore non può essere diviso. Dio è un Dio geloso. In realtà, il nostro tesoro è il nostro padrone. La Bibbia parla molto di avere timore di Dio. Abbiamo spiegato negli anni, timore di Dio, cosa vuol dire? Non è che ho paura di Dio, vuol dire che io voglio Dio e vedo in Dio quello che desidero. Vedo in Dio l'unico che può benedirmi e soddisfare il mio cuore. Perciò vivo per Dio. Questo è il timore di Dio. Se io voglio essere visto bene dagli altri, ho timore degli uomini. Vivo per quello che influisce come loro mi vedono. Se amo soldi, ho timore dei soldi. Non voglio essere trovato senza. E faccio tutto quello che devo fare per avere i soldi. Quindi il mio padrone è quello che scelgo come tesoro. Allora, tenendo in mente quello, notate quello che Gesù dice in Matteo 6:24. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona, ricchezze, uno esempio simbolico di tesori terreni. O serverai quel padrone o serverai quello, ma non puoi avere due padroni. Questo vuol dire che anche se raggiungiamo tutti i nostri traguardi terreni, che tutta la nostra vita sarà sprecata. Se tu, mio papà, sua mamma è morta quando aveva 5 anni, suo papà era un alcolizzato, un uomo cattivo, malvagio, e mio papà era il primo di 4 fratellini, cioè ero in 4, lui era più grande, e suo papà era un uomo malvagio, e suo papà tornava dal bar che lavorava 2 di notte, 3 di notte, e nella mattina mio papà svegliava con la mano sulla bocca i fratellini perché non dovevano piangere. Non dovevano fare rumore, se no il padre si era alzato per dare botte. E preparava con loro qualche pezzo di pane con olio, quello che c'era in casa per cibo, e li vestiva. Suo papà voleva una vita senza disturbi. Ha avuto una vita senza disturbi. Ha avuto buoni rapporti con i suoi figli? Ha ottenuto quello che voleva, ha ottenuto il suo traguardo, non voleva disturbi dai figli. Se tu ottieni quello che vuoi, che tutti ti vedono bene, nel momento che ti trovi davanti a Dio, che importa come gli altri ti vedono? Nei momenti di angoscia, che importa come gli altri ti vedono? Se tu ottieni la tua macchina da sogno, se tu ottieni tanti aggeggi da Temu che non valgono niente ma sorrisono il cuore per quei 10 minuti, che importa? Importa solo quello che Dio ti dà. Chi è il tuo padrone? Chi è il tuo padrone? In Marco 8, 34, 37 Gesù parla di questo. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Il senso di risparmiare o perdere la vita, salvare la vita, chiunque vorrà salvare la vita, non sta parlando della vita fisica. Sta parlando di tutti i miei sogni, tutti i miei traguardi terreni, che chiunque vorrà salvare la vita, non voglio perdere quello che desidero, perderà tutto. Ma chi perde la sua vita, chi perde i suoi traguardi, l'Apostolo Paolo in Filippesi, quello che mi era guadagno, ho considerato spazzatura. Guadagna la vera vita. Non importa nulla se guadagni tutto il mondo, tutti i tuoi traguardi, se perdi l'anima. Qual è il tuo tesoro? E quindi, questa è la domanda. O viviamo per traguardi terreni o viviamo per traguardi celesti. E quello che è il nostro vero traguardo determina come viviamo. Infatti, se viviamo per traguardi terreni, per quanto possano essere buoni, ci sono quelli buoni, saremo delusi perché li perderemo. Delusi non che la cosa non aveva un valore terreno, ma la perderemo tutto. E questo vuol dire che se siamo salvati sul fondamento di Gesù Cristo, che cosa edifichiamo su questa salvezza? Che cosa edifichiamo? 1 Corinzi 3, l'Apostolo Paolo ci spiega che la salvezza è sulla base di Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico fondamento della salvezza, ma poi si edifica. E notiamo quello che Dio ci dichiara tramite Paolo, 1 Corinzi 3, da 6 a 17. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio a seconda la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento, ed un altro vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà la ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Sei il nostro traguardo. Sono cose che il mondo può darci, anche belle cose, non peccati, belle cose. Allora non viviamo per l'eternità. Non stiamo costruendo con oro, con argento, in pietre preziose, e perderemo la nostra ricompensa. E io voglio una grande ricompensa. Perché? Cosa faremo con la nostra ricompensa? Cosa faremo con la corona che Dio ci dà? Cosa faremo? Ci vanteremo in cielo? Apocalisse. I 24 anziani cosa fanno con le loro corone? Li gettano ai piedi di Gesù Cristo. E qualunque corona che avremo sarà piccolo in confronto con la gloria di Cristo. E vorremmo una corona più grande. Quando è che possiamo ottenere quella corona? Adesso. Adesso. Costruendo con oro. Costruendo con oro. Allora, alla luce di tutto questo, è giusto chiederci qual è il vero traguardo che dovremmo avere? Quello che non delude. Qual è il traguardo di Dio per noi? Perché se io voglio il vero traguardo, deve essere lo stesso traguardo che Dio ha per me. Ok? Secondo Corinzi 3, 17, 18. Ora il Signore è lo Spirito. E dov'è lo Spirito del Signore? Lì vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Qual è il traguardo di Dio per noi in base a quel brano? Essere trasformati nell'immagine di Dio, di gloria in gloria. Il traguardo di Dio per noi, e dovrebbe essere il nostro traguardo, è di essere trasformati nell'immagine di Dio. Questo dà gloria a Dio e dà valore alla nostra vita. Ma vediamo questo ripetutamente. Efesini 4. Leggiamo di quello che è il traguardo dell'opera dei credenti della Chiesa. Efesini 4, leggo da 10 a 16. Qual è l'opera del ministero? Qual è l'opera del ministero? Leggo, versetto 10. Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Affinché non siamo più bambini spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore, nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Avete visto? Avete visto il traguardo che Dio ha per noi tramite l'opera del ministero, che è quello che fanno tutti i credenti? E che noi siamo conformati all'immagine di Cristo. Leggo di nuovo 13. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Dio vuole farci arrivare ad assomigliare pienamente a Gesù Cristo in ogni campo della vita. E questo dovrebbe essere il nostro traguardo. Che vuol dire? Guardo, Dio mi mostra un peccato, Cristo ha peccato in qualunque campo? No. Quindi, cosa serve per me di essere come Cristo? Riconoscere, confessare e abbandonare tutti i miei peccati. Questo è quello che ci fa essere come Cristo. E questo arriva quando tutto il corpo è ben legato insieme e dal vigore di ogni singola parte ogni individuo credente usa i suoi doni nella vita degli altri, 1 Pietro 4, 10, 11, di mettere a servizio la manifestata grazia di Dio che abbiamo ricevuto. Usiamo i nostri doni per edificare gli uni gli altri e questo ci fa tutti crescere ad essere più come Cristo. Questo è lo scopo della vita. Non è qualcosa che Dio fa per conto suo. Si fa, Lui fa questo tramite noi. Cioè è Dio che ci sta conformando all'immagine di Cristo, usando la Chiesa, usando i doni spirituali. Questo è vivere per l'eternità. In Efesini 1, 3 e 4 dice che Dio ci ha eletti a quale fine? Ci ha eletti prima della fondazione del mondo per quale fine eterna? Per quale traguardo eterno? Leggo questi versetti. Benedetto sia Dio e Padre, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Prima della creazione del mondo Dio ci ha eletti per farci essere davanti a Lui nella sua presenza per l'eternità come santi e irreprensibili. Chi è santo e irreprensibile? Non ha alcun peccato, uno solo, chi è? Gesù Cristo. Dio ci ha eletti, poi ci salva nel tempo, ci santifica per farci assomigliare a Gesù Cristo, stando nella sua presenza davanti a Lui, puri come Cristo, nell'amore, per sempre. Grazie a Dio. Romani 8, abbiamo sentito stamattina, Zara ci ha letto 28, 29, forse 30, ma io leggo da 26. Lo Spirito Santo sa la volontà di Dio in ogni situazione, noi no. Serena sta male, io potrei volere la sua guarigione, ma lo Spirito sa qual è il momento per la sua guarigione, quale momento che i suoi giorni o i miei sono scritti nel libro di Dio. Quindi lo Spirito prega la cosa giusta. E per quello in casi così non prego, guariscela, prego, Signore, se è la tua volontà, guariscela. 26. E visto che lui prega la cosa giusta, ecco perché tutte le cose cooperano al vero bene. Che cos'è il vero bene? Leggeremo. Nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quello che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Il proponimento di Dio, Dio ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, conformati all'immagine di Cristo. Abbiamo visto questo ripetutamente. Quale dovrebbe essere il mio, il tuo traguardo di vita? Voglio conoscere Cristo di più per essere più come Cristo. Questo dovrebbe essere il traguardo. Le persone che non hanno Cristo appartengono al mondo e per forza i loro traguardi sono tutti legati al mondo. Ma Dio ci ha salvati dal mondo. Non apparteniamo più al mondo. Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Devo vivere, devo mangiare, devo avere una casa. In questa società è utile avere la macchina, ma non è un traguardo. Il traguardo è di conoscere Gesù Cristo di più e diventare come Lui. Filippesi 3. L'Apostolo Paolo in un brano dichiara che ha faticato più di tutti gli altri apostoli. Il traguardo di Paolo era di faticare? Il traguardo di Paolo era di servire? No. Filippesi 3, dal versetto 3. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché io avessi di che confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebrei di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutori della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. La giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanto siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Certamente questo è un sermone in sé. L'Apostolo Paolo, il grande apostolo, il grande teologo, quello che lavorava più di tutti, qual era il suo unico traguardo? Una cosa faccio. Una cosa. Voglio più di Cristo. Voglio conoscerlo. Voglio essere più conformato a Lui. Allora, scusate, Gesù, che cosa faceva Gesù? La volontà del Padre. Se tu vivi per conoscere Cristo, avrai una vita piena di opere, ma non sarà il tuo traguardo. Cristo si dedicava ad aiutare gli altri a conoscere Dio. Cosa fa una mamma che il suo unico traguardo è di conoscere Cristo di più? Ignora le figlie o si dedicherà ad aiutare anche loro a conoscere Cristo? Quando siamo consumati con l'unico traguardo che vale la pena, avremo una vita che è vissuta per Dio. Come frutto, vivremo per la gloria di Dio. Paolo si affaticava per portare avanti l'opera di Dio, che era portare persone alla salvezza, era aiutare a crescere quelli già salvati. E questa diventa la vita di chi vuole più di Cristo. Quindi se il nostro traguardo è diventare più come Cristo, vivremo per la gloria di Dio. Faremo buone opere come frutto. Viviamo nel mondo. Dobbiamo mangiare, ci servono vestiti, casa, modo di spostarci, tutto. E vivrò gestendo, lavorerò, farò questo, ma non sarà mai il mio traguardo. Se mi serve un orologio, perché a me non mi piace usare il smartphone come orologio quando sto parlando con persone, perché secondo loro sto guardando notifiche, quindi lì porto un orologio. Ma basta che funziona! Non mi importa che è vecchio o nuovo. Non mi importa che è bello o no. Mi serve, ma non è un traguardo. Se mi serve qualcosa, io sono un fai da te. In questa casa siamo fai da te. Ripariamo tutto. Quindi ho degli attrezzi. Ho un laboratorio dove posso riparare tantissime cose, va bene. Ma non, oh, quell'attrezzo sarebbe bello, quell'attrezzo, non voglio quel traguardo. Io voglio essere consumato con un traguardo. Non sono sempre lì, ma quando non sono lì, lo vedo per quello che è e che cos'è. Peccato, peccato. Non voglio il traguardo di avere meno problemi o meno fastidio. Non voglio il traguardo terreno di essere visto bene. Io voglio il cuore che vuole che Cristo è visto bene. Mi interessa come vedono me o mi interessa che vedono Cristo in me? A prescindere da come vedono me. Quindi torno alla domanda che ho fatto all'inizio. Qual è il tuo traguardo? Come ho detto, possiamo avere i traguardi che neanche ci rendiamo conto. Dove va il tuo cuore? Cosa ti attira? Ti attira come gli altri ti vedono? Ti attira piaceri o situazioni o una vita con pochi problemi? Cosa ti attira? O ti attira Gesù Cristo? E Lui solo. E se tu guardi a Cristo, tu non vedi, ma ci sono problemi in questa via, ci sono sofferenze, non ti interessa. Ti interessa dove vuoi andare. Io voglio più di Cristo. E tu prendi quella via. E tu cammini in quella via. E se ci sono ostacoli e dolori e ingiustizia, non ti importa. Tu vuoi Cristo. E Lui si trova in questa via. Tengo gli occhi in avanti. Per la gioia che l'ha posto davanti, Gesù sopportò il vituperio della croce. Qual è il tuo traguardo? Cose sulla terra? O Cristo? O che possiamo avere una prospettiva eterna? O che possiamo vedere l'inganno di guadagnare il mondo intero? Avere la vita tranquilla? Forse non vuoi cose materiali, non vuoi, ma vuoi una vita tranquilla? Anche quella è un inganno. Certamente, per crescere in questo, non è solo un desiderio, devo avere un piano di azioni, devo esaminarmi, devo dire cosa che mi attira il cuore, cosa mi fa agitare. Per esempio, se mi agito vuol dire che un mio tesoro mi è stato ostacolato o tolto. Se io mi agito vuol dire che così posso capire qual è il mio tesoro. Se uno parla male di me e mi agita, non è giusto quello che dice, il mio tesoro è essere visto bene. Se uno prende in prestito qualcosa mio e io non parlo del male, io posso dire quell'oggetto è un tesoro mio. Se uno crea confusione e mi agito, vuol dire avere tranquillità è un mio tesoro. Quello che mi fa scattare, quello che mi manda in in agitazione rivela quello che è il mio cuore, il mio tesoro. Pensate a questo. Se un uomo ha una macchina che non gli importa niente e la moglie torna dalla spesa, amore, ho graffiato la macchina, va bene, tu stai bene? Sì, ok, va bene. Se non gli importa niente, si agiterà? Ma se quella macchina è il suo tesoro e lei graffia la macchina, ma tu devi stare attenta! Giusto? L'agitazione, frustrazione, mostra quello che è il tesoro del nostro cuore e il nostro traguardo è di ottenere il tesoro, i tesori del cuore. Quindi se tu vuoi capire quali sono i tuoi traguardi, che cosa ti fa agitare, ti fa scattare, e lì tu vedrai quello che sono i veri tesori. Se qualcuno parla male di te, tu sei male, tu sei male, tu sei male, che parlano di te, di qualche peccato, qualche sbaglio, il tuo tesoro è di essere visto bene. Grazie a Dio, possiamo capire quali che sono i nostri tesori. E quando riconosco che sono tesori del mondo, Signore, grazie che mi riveli questo. Questo è un falso tesoro. Io voglio il vero tesoro, voglio più di Cristo. Quindi la mia preghiera è che possiamo tutti esaminarci e riconoscere falsi tesori, tesori terreni che ci lasceranno delusi e che possiamo cercare quello colui che non deluderà mai. Io prego che noi saremo come Paolo. Una cosa faccio, considero tutto spazzatura per guadagnare Cristo, per conoscere Cristo, per essere come Cristo. Preghiamo. Padre, è incredibile, come è possibile che noi, nati e cresciuti peccatori, potremmo mai arrivare ad essere come Cristo? E sarebbe impossibile, ma tu ci hai salvati, hai salvato, tu ci hai salvato, tu ci stai santificando e per la tua grande potenza ci stai conformando nell'immagine di Cristo, ma non è un'opera a noi passiva che dobbiamo solo lasciarti operare, no, è un'opera che dobbiamo noi impegnarci con tutto il cuore. Abbiamo bisogno di essere ben legati insieme, perché molta della tua opera arriva tramite i rapporti fra credenti, la Chiesa, dove tutto il corpo, ben legato dal vigore di ogni singola parte, cresce insieme verso Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie che possiamo riconoscere l'inganno per aggrapparci a quello che è vero. E prego che faremo quello e vedremo sempre più di Cristo. Per la tua gloria, per la nostra gioia, ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.